propuesta en Radio Onda Rosa.
Onda Rosa. O tanto 7.9 FM.
And she say, oh, get us no way. Believe me, all I'm guilty of, girl, is loving you. For all the things they say and try to do to separate me and you, still I got enough love for you. Oh, yeah.
Enough love for you.
Oh, yeah. No lies, no games, no fronting of a kind. You always be mine. Come rain or shine, I love you for all time. Just be good, just to, be good
to me. Radio Onda Rossa 87.900 MHz. A breve inizieremo la consueta trasmissione a cura del coordinamento cittadino sanità.
Won't be denied or rejected by cheap words or what you may have heard. Still I've got it plenty and for you my empress, yeah. My love will never run empty. We've got the touch that means so much. Come on, let's nice it up. Just be good, just to be me good. I'll be good to you. Just be good, just to be me good. By my side, so it's written, so it must be done. Come on, let's have some fun. Man need woman and woman must have their mate. And you, I can relate. Yeah, come on, my love, let's get it straight. Yeah, just be good, just be to good me. I'll be good to you, just be good.
Alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto. Ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza. 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 I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, andiamo ad iniziare la consueta trasmissione del mercoledì a cura del coordinamento Cittadino Sanità in collaborazione con la redazione di Radio Onda Rossa, e oggi ci occuperemo di parlare un po' delle iniziative di cui siamo stati protagonisti o abbiamo partecipato nella scorsa settimana, quindi il presidio di venerdì alla ASL Roma 2 e la manifestazione di sabato. Avremo poi delle corrispondenze da Velletri e dalla Tiburtina Estrema, Ponte Mammolo, Re Bibbia, così, e poi in chiusura, insomma, parleremo ancora di nuovo in relazione al corteo di sabato, dell'assemblea che oggi si andrà a svolgere oggi pomeriggio a partire dalle 17 qui a San Lorenzo a Piazza dell'Immacolata. Questo è un po' l'ordine degli interventi, ma naturalmente, come sempre, ascoltatori e ascoltatrici possono comporre lo 06 49 17 50 per portare il proprio contributo, suggerire argomenti o dare i propri interventi. Naturalmente non mancheremo di fare un richiamo anche all'ennesimo DPCM che proprio in queste ore è stato approvato e presentato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Lascio quindi la parola a un altro compagno presente qui in redazione, appunto, per parlare dell'iniziativa di venerdì.
Sì, buon pomeriggio a tutte e tutti. Sì, venerdì abbiamo fatto questa iniziativa alla nuova sede della direzione dell'ASL Roma 2 a Via Brighenti. È un'iniziativa che nasce dal convegno del 3 ottobre, e dove praticamente è stato organizzato con la mattina con degli approfondimenti tematici, il pomeriggio un dibattito. Questo dibattito è stato talmente articolato che poi è proseguito nella riunione successiva e lì si sono decise una serie di iniziative, tra queste l'iniziativa all'ASL Roma 2. Perché all'ASL Roma 2? Perché con l'ASL avevamo un discorso in sospeso, insomma, per usare le parole di un poeta, insomma. E come coordinamento Cittadino Sanità abbiamo già dal 2018 iniziato a fare delle iniziative sul tema, appunto, della sanità pubblica, e praticamente avevamo centrato l'intervento sul problema dei lunghissimi tempi di attesa per fare le prestazioni, analisi o visite che fosse. Questo è un problema che conosciamo tutti, chiunque ha avuto a che fare con la necessità di fare un'analisi o appunto una visita, e che per riuscire a prendere l'appuntamento nelle strutture pubbliche i tempi erano veramente biblici. E viceversa, se per caso si voleva prendere un appuntamento a pagamento nelle stesse strutture pubbliche e con gli stessi medici pubblici, lì magicamente invece i tempi si riducevano quasi a zero, insomma. E quindi, a partire da questa evidenza che tutti quanti abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, abbiamo iniziato questo intervento già dal 2018. Abbiamo fatto varie cose e tra queste abbiamo pubblicizzato l'esistenza di una legge che è del 98 e che però è chiaramente sconosciuta ai più, che prevede che laddove la ASL non riesca a darti un appuntamento o a fissarti una visita, un'analisi nei tempi che prevede la ricetta, ti può far fare l'appuntamento in intramenia, quindi subito, senza però pagare niente, o meglio pagando le stesse cose che avresti pagato nel pubblico, quindi chi era esente non paga niente, chi pagava il ticket pagava solo quello. Questa legge appunto sconosciuta è più, quindi abbiamo fatto questo vademecum e l'abbiamo cominciato a distribuire dappertutto, e abbiamo mandato anche delle richieste a varie ASL, abbiamo fatto degli incontri con varie ASL e poi abbiamo centrato le iniziative proprio sull'ASL Roma 2, perché l'ASL Roma 2 è il distretto sanitario più grande d'Europa e quindi si vivono in questo enorme territorio tutte le contraddizioni tipiche su vari aspetti e quindi chiaramente anche sulla sanità. Non è stato semplice fare interventi, abbiamo fatto varie mobilitazioni, prima al Santa Caterina, abbiamo costretti a riceverci, prometterci un appuntamento che poi non ci hanno dato, poi alla fine siamo tornati alla direzione per imporre l'appuntamento. Alla fine, parliamo del giugno 2019, abbiamo fatto il primo incontro, poi ce n'è stato un secondo fatto a ottobre, nella quale la ASL Roma 2 ha firmato un verbale con degli impegni, e noi abbiamo chiesto delle cose veramente minimali che erano l'applicazione della legge, e cioè abbiamo chiesto che venissero pubblicati i tempi dell'intramenia sul sito dell'ASL Roma 2 in modo aggiornato, che venissero informati i cittadini della possibilità di usufruire della legge appunto del 98 e che fossero informati anche gli sportelli di questa cosa. E l'ASL Roma 2 si era presa l'impegno a fare entro la metà di settembre tutte queste cose, cioè si era presa l'impegno entro la metà di settembre a emanare una circolare verso gli sportelli, ad affiggere tutti i cartelloni per gli utenti su come usufruire di questa legge, a pubblicare i dati sull'intramenia. Noi abbiamo chiesto anche di sospendere l'intramenia, perché la legge prevede appunto che se c'è una disparità di tempi tra l'intramenia e il pubblico deve essere sospesa. Su questo l'ASL Roma 2 non aveva assunto impegni, aveva rimandato a leggi che glielo impedivano, eccetera. Sta di fatto che, superata questa scadenza di metà settembre, l'ASL Roma 2 in realtà non ha fatto niente, e quindi abbiamo cominciato a attivarci con mobilitazioni che poi si sono dovute sospendere per l'avvento della pandemia. Quindi chiaramente ci è sembrato naturale, nel dover stabilire le iniziative da fare in questo periodo, di ripartire dall'ASL Roma 2 e dal rispetto di quegli impegni, naturalmente insieme a questi attualizzarlo a quelli che sono i problemi della gestione della crisi sanitaria. Questo perché chiaramente con la crisi sanitaria sono stati prima sospesi tutti quanti gli appuntamenti pubblici, poi sono stati attivati soltanto gli urgenti, però quello che abbiamo scoperto in particolare nell'ASL Roma 2 è che se tu provi a fare una prestazione pubblica è anche lì al solito molto complicato, quasi impossibile, tant'è che sul sito della Regione Lazio, che dice quante prestazioni vengono fatte, c'è scritto che a settembre nell'ASL Roma 2 sono state fatte appena 4.000 prestazioni, quando di solito se ne fanno centinaia di migliaia. Viceversa, quello che abbiamo scoperto è che il sito dell'ASL Roma 2 è stato addirittura ammodernato per quanto riguarda l'intramenia. Adesso tutti i colleghi sul sito, di scegli la prestazione al medico, prenoti da là, entro due giorni hai l'appuntamento. Quindi che sta arrivato al paradosso, gli stessi medici che ti devono visitare in una struttura pubblica, le stesse strutture pubbliche, se vai a fare una prestazione pubblica non esistono sostanzialmente, se vai in intramenia hanno addirittura reso più moderno il servizio. Quindi, forti di queste due cose, il rispetto degli impegni presi prima della crisi sanitaria e la richiesta di modificare invece la situazione post crisi sanitaria, siamo andati a fare questo presidio e contestualmente al presidio a chiedere questo incontro. Alla fine siamo stati ricevuti da due dei tre firmatari proprio del verbale firmato con l'ASL Roma 2. In particolare sono il dottor Pasquale Molitierno, che è il direttore della, diciamo, delle relazioni sindacali, e la dottoressa Maria Cedrola, che è proprio la direttrice responsabile delle liste d'attesa. E qua l'incontro, diciamo, ha assunto toni veramente paradossali. Devo dire che io, in tanti anni di, comunque, di trattative, incontri fatti, insomma, in varie situazioni, in vari settori, non mi era mai capitato di arrivare ad assistere a un incontro con, diciamo, un atteggiamento e dei contenuti come quello che abbiamo visto venerdì. A parte proprio, diciamo, l'accoglienza, siamo stati accolti, diciamo, con malcelata, come possiamo dire, non desiderio, insomma, di parlare con noi. Ci hanno accolti dicendo, dice, ma voi manco il Covid vi ferma, quindi, come di, non vi siete manco ammalati, purtroppo, e ovviamente abbiamo fatto i dovuti scongiuri.
Ma loro sono più vecchi, sa, rischiano di più.
Questo è vero, questo è vero, in effetti potevamo sperare in quello. Comunque, con questa premessa, quindi, potete immaginare con quale clima, insomma, è stato introdotto, insomma, l'incontro. E abbiamo cominciato a dire, vabbè, noi siamo qua perché avevate fissato, firmato dei verbali innanzitutto con assunti degli impegni. Voi avete detto che avreste affisso dei manifesti, dei cartelloni in tutti gli sportelli per poter informare gli utenti che, se la struttura pubblica non dava un appuntamento in tempi brevi, potevano usare l'intramenia, e non l'avete fatto. Avevate detto che avreste pubblicato sul sito i dati dei tempi d'attesa dell'intramenia e non l'avete fatto. E perché questa cosa qua? E lì la prima risposta veramente allucinante data dal, diciamo, dottor Molitierno è stata che sì, loro firmano i verbali, ma poi non è che si sentono vincolati a rispettarli, come dire, insomma, la loro firma vale niente, o comunque, diciamo, un verbale firmato dall'ASL Roma 2 per loro, almeno dal loro punto di vista, non è un impegno. Questo chiaramente è già stata una cosa grave, perché se neanche sul rispetto degli impegni sottoscritti affermi di volerli mantenere, figuriamoci su qualunque altro argomento volessimo parlare, insomma. E quindi c'è subito creato una situazione chiaramente di tensione proprio sul concetto, cioè se firmi un verbale lo devi rispettare. Poi ci hanno messo il carico sopra, perché a quel punto la Cedrola, nel tentativo di, diciamo, di controbattere quello che dicevamo noi, ha provato a smentirci dicendo, dice, no, ma noi in realtà i dati li abbiamo pubblicati sul sito. E lì botta risposta, ma no, non li avete pubblicati. Sì, hanno detto, ok, ci avete un PC, collegatevi e fateci vedere dove stanno questi dati, perché magari siamo noi che non lo vediamo. E lì la scena sarebbe stata da riprendere, sostanzialmente, perché sembrava una scenetta di un film comico, in sostanza, tra tutte e due davanti a sto PC, premi qua, no premi là, no vai indietro, no vai avanti, no vai sotto, no vai sopra, e non riuscivano a trovare queste informazioni, e infatti non le hanno trovate. Tra l'altro la Cedrola c'era anche in puntata dicendo, sono io che li pubblico, lo so io dove stanno, faccelo vedere, non ce l'ha fatto vedere, tant'è che dopo almeno 5 minuti abbiamo detto, scusate, ma non vi viene il dubbio che se anche voi, proprio voi che l'avete messi e che quindi dovreste conoscere sto sito ammenatito, sapete dove stanno questi dati, figuriamoci se un utente che vuole andarli a vedere li può mai trovare, insomma. Sta di fatto che questi dati non sono stati trovati. A quel punto loro si sono ulteriormente innervositi, evidentemente, per la brutta figura. Noi abbiamo provato a riportare comunque il confronto su quelle che erano richieste che volevamo fare, e abbiamo provato ad esempio ad aprire il tema della situazione attuale dell'ASL Roma 2, cioè quello che dicevo prima, che vengono fatte poche prestazioni, ci risultano solo 4.000 prestazioni dell'ASL Roma 2, quando di solito ne venivano fatte centinaia di migliaia nelle strutture pubbliche. E anche lì la Cedrola, che, ripeto, è il direttore, cioè il massimo responsabile di tutta l'ASL Roma 2 delle liste di attesa, quindi la più alta figura in carico su questo tema, ha provato a smentire questo fatto dicendo che non era vero che avevano fatto 4.000 prestazioni, e quindi che il sito della Regione Lazio che pubblicava i dati dichiarava il falso. Anche lì gli abbiamo detto: ma perché non vede, non verifica, non controlla quello che dice la Regione Lazio? Ci ha provato la Cedrola e non ci è riuscita a trovare il sito della Regione Lazio che pubblicava questi dati. Anche questo mi sembra emblematico, perché è il tuo settore, i tempi delle liste d'attesa è la tua materia, per cui tu dovresti sapere almeno dove stanno le cose che pubblica la Regione Lazio, e non c'è riuscita. A quel punto abbiamo anche evidenziato che invece, viceversa, per l'Intramenia le prestazioni erano prenotabili, e come, anche in modo più semplificato attraverso il sito, e davano gli appuntamenti subito. E quindi noi chiedevamo di sospendere l'Intramenia e di attivare quello stesso meccanismo per le strutture pubbliche, perché ho detto: scusate, le strutture sono le stesse, i medici sono gli stessi, perché non usare lo stesso sistema? Perché io, per una prenotazione di una visita pubblica, devo andarmi a fare, prendere appuntamento, la fila allo sportello, oppure chiamare il CUP e CUP, invece per l'Intramenia mi collego al sito e mi prenoto. La stessa applicazione che sta sul sito, utilizziamola per le strutture pubbliche. A quel punto il dottor Molitierno ha, diciamo in gergo tecnico, sbroccato completamente, ha cominciato a dire che loro non hanno nessuna intenzione di sospendere l'Intramenia, ci ha invitato in maniera molto brusca ad andarsene dall'incontro, e ha chiuso l'incontro. Calcolate che siamo stati accompagnati all'ingresso dell'edificio, come sempre avviene in questi casi, ovviamente dai funzionari della polizia che erano presenti giù al presidio, e quindi hanno chiamato i funzionari della polizia per invitarci ad uscire. Quindi chiaramente noi diciamo non abbiamo neanche provato, insomma, a opporci a questa cosa, ma d'altra parte non aveva neanche senso, perché chiaramente eravamo andati là per poter diciamo fare il punto sul rispetto di impegni presi precedentemente e fare il punto sulla situazione dell'emergenza sanitaria di fronte a una controparte che nega anche la volontà di rispettare gli impegni sottoscritti. È chiaro che i presupposti per un qualunque confronto costruttivo venivano meno, però diciamo la decisione di chiudere così bruscamente l'incontro, rifiutarsi di andare avanti, è credo abbastanza emblematica e anche molto grave. Tra l'altro avremmo comunque voluto affrontare anche altri temi che volevamo portare sul tavolo, come l'assistenza sanitaria per chi non ha una residenza, straniero o meno. Questo è un grosso problema, soprattutto in fase soprattutto in fase di emergenza Covid, perché se vuoi in qualche modo cercare di contenere la diffusione della pandemia, se tu poni ostacoli alla tutela sanitaria delle persone, è chiaro che rischi di creare un problema aggiuntivo. Avremmo voluto chiedere poi, diciamo, quali iniziative la ASL Roma 2 intende prendere sul territorio, perché da tante parti sentiamo dire, ed è corretto, che sicuramente la prevenzione sanitaria anche per la crisi pandemica si fa proprio sui territori, e quindi chi più della ASL, che appunto governa un territorio, ha la possibilità di assumere decisioni, assumere iniziative, fare interventi a riguardo. Ma evidentemente questi cosiddetti manager della sanità pubblica, perché da quando sono aziende sanitarie locali si definiscono manager, sono manager quando passano all'incasso dello stipendio, ma non lo sono quando poi devono organizzare le cose, o meglio, forse c'è una precisa volontà, perché poi questo è il punto, credo, alla fine, di voler operare delle scelte, e questa è poi la questione. Cioè questa vicenda ha mostrato, dal nostro punto di vista, la volontà di mandare al cassone completamente diciamo il sistema sanitario pubblico, e lo dimostra. Il problema c'era già prima chiaramente dell'emergenza sanitaria, ma con l'emergenza sanitaria è anche aumentato. Ora è ancora più difficile di prima riuscire a fare prestazioni pubbliche, e evidentemente con l'intento di indirizzare verso le strutture private, perché poi quello a cui assistiamo è che mentre c'è questa difficoltà di usufruire di prestazioni pubbliche, le prestazioni private, che siano in Intramenia o che siano con strutture convenzionate o che siano completamente private, quelle continuano a funzionare alla perfezione. Addirittura lì, in quell'angolo di Roma dove c'è la direzione ASL Roma 2, c'è poi a Largo De Dominicis un presidio pubblico, c'è accanto alla direzione dell'ASL Roma 2 un grande laboratorio privato, e in quel laboratorio privato entravano e uscivano le persone continuamente mentre stavamo al presidio, quindi diciamo senza nessun tipo di problema ostacolo. Ecco, quindi diciamo c'è stato questa risposta ottusamente chiusa, grave nei modi e anche nei contenuti, e chiaramente è una dimostrazione di una, diciamo, di quello che diciamo di da tempo, di una volontà di abbattere la sanità pubblica.
Sì, e appunto detto questo, insomma, mi è giusto da aggiungere il dato che il dato della situazione di questi personaggi, di questi dirigenti delle ASL, che non sono altro che portatori di interessi privati all'interno della struttura pubblica, e forse è importante che le persone, diciamo i potenziali utenti, ma anche i lavoratori e così via, abbiano consapevolezza che quel quadro intermedio che è posto in quei ruoli dal potere politico è il primo nemico del bene pubblico, e che quindi sono direttamente responsabili, ed è inutile che lo scaricano sui loro mandanti politici, sono direttamente responsabili dello sfacello della sanità pubblica, e di questo dovranno ovviamente risponderne nelle modalità che si riterrà opportune dal punto di vista delle mobilitazioni e della richiesta di strutture e sanità pubblica.
Sì, sì, a riguardo voglio dire appunto che chiaramente non è che si può far passare sotto silenzio questo per noi gravissimo comportamento di chiusura da parte dell'ASL Roma 2, e naturalmente il coordinamento sanità si riunisce tutte le settimane, si riunisce tutti i giovedì, ci sarà una nuova riunione domani alle 5 alla occupazione di Merode a via Casale dei Merode 6, e naturalmente uno dei temi all'ordine del giorno della riunione di domani sarà proprio quale risposta dare a questa chiusura dell'ASL Roma 2, perché appunto, come diceva prima il compagno, sicuramente la risposta deve partire proprio direttamente dai territori, e quindi diciamo questo comportamento arrogante di chiusura meriterà una risposta adeguata.
Bene, mandiamo un brevissimo stacco musicale per andare con la prima corrispondenza. Ricordiamo, per chi volesse intervenire, lo 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono. Questa è sempre Radio Onda Rossa.
Del progresso il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno a pezzale di un malato molto grave, anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Così giovane e un peccato che si sia così conciata, si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato, per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti, tutti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Questo giovane è malato, so io come va curato, ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave. Trattamento radicale, quindi, prima che finisca male. Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, tutti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane. rimane in questione. Permettete una parola, io non sono mai andato a scuola. E fra gente importante io che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto avete detto, io non posso più stare zitto. E perciò prima che mi possiate fermare, devo urlare e gridare, io lo devo avvisare. Di alzarsi e scappare, anche se si sente male. Dai, scappa! Scappa!
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in studio.
Ora siamo in linea con un compagno del coordinamento Veliterno per la sanità pubblica, che innanzitutto saluto e ringrazio.
Grazie a voi.
Ciao. No, noi ti volevamo fare un po' di domande, in primo luogo a partire da una notizia che abbiamo letto, che avete anche rilanciato voi, sull'arresto di Felicetto Angelini, il sindaco,
sì,
sindaco di Artena, alla ribalta questo comune nei mesi scorsi per la brutta storia di Willy. Lui, diciamo, non era solo il sindaco di Artena, sappiamo che era anche il responsabile dell'RSA Covid di Genzano, era il direttore sanitario dell'ospedale Paolo Colombo di Velletri, e è anche un cognome che nel mondo della sanità, della farmacia, diciamo, è conosciuto. E quindi ti volevamo chiedere innanzitutto chi è questo Felicetto Angelini, che cosa fa, che tipo di personaggio è.
Allora, intanto buonasera a tutti. Dunque, Angelini è un volto molto noto nella politica locale, entra in politica nell'85 come sindaco, poi per varie vicissitudini, insomma, arriva poi a essere, diventare primo cittadino, diciamo, la carriera politica dall'85 finisce nel 2019 con la riconferma a sindaco di Artena. Okay. Come medicina va di pari passo, perché sì, era direttore del Paolo Colombo, ma è stato anche direttore del WOC di Colleferro, di Roma 9, del Valmontone Hospital, struttura privata, e poi del Paolo Colombo, e poi dell'RSA Covid di Genzano di Roma. Sì, è una persona veramente nota nella schiera del Partito Democratico ultimamente, insomma.
Okay.
Questa è la sua carriera. Adesso nel 2019 si accorgono di lui fondamentalmente per un'inchiesta che parte, perché sono state accusate 22 persone, fra cui il responsabile, l'ex responsabile del suo ufficio tecnico, che è poi diventato assessore ai lavori pubblici, e presidente cooperativa urbanistica, che si occupavano dei beni demaniali, la segreteria comunale, il vicecomandante della polizia locale. Insomma, è uno scandalo piuttosto diffuso che alla fine è arrivato anche a lui, e a quel punto gli hanno sospeso gli incarichi anche di direttore sanitario.
Ok, e di che parlava questa inchiesta?
Pronto?
Mi senti? Mi senti? Pronto?
Sì, ti sento, sì.
Dicevo, però, di questa inchiesta, oltre a, diciamo, questi interessati, su cosa verte?
Allora, l'inchiesta praticamente è questo. Lui, per quello, è una cosa che ci preme dire. Lui è una persona che si è presentata l'ultima volta parlando di raccolta differenziata e delle esigenze abitative, quindi degli abusi edilizi per necessità. Parlava delle persone che hanno bisogno del nucleo abitativo. E che cosa fa? Fa un progetto, quindi, anche per recuperare questi nuclei abitativi, con cui si presenta benissimo all'opinione pubblica. L'inchiesta verte proprio sul fatto che viene riscontrata concussione, corruzione e poi falso ideologico sul bilancio. Addirittura ci sono delle intercettazioni col sindaco di Gori, dove gli dà dei consigli su come licenziare una dipendente comunale che gli stava facendo problemi per il bilancio, e lui gli dà dei consigli. Quindi, che cos'è? Questa persona si presenta in un modo, e poi le inchieste, poi bisogna vedere la verità quando verrà fuori e perché è venuta fuori in questo momento e chi l'ha fatta uscire fuori. Questo, diciamo, a noi interessa poco, perché il punto della giustizia, poi Borghese fa i suoi passi anche per altre convenienze, ma è un dato di fatto che ci sono tante responsabilità, tanto potere in poche mani, e si mischia politica, sanità, imprenditoria, edilizia, tutto nelle mani di poche persone. E quindi a questo punto, una volta che si fa un piatto così ricco, è difficile tenere lontani avvoltoi, sciacalli, mosche, porci, qualunque cosa.
Certo, certo. Tant'è che poi anche sembra distante dalla sanità questa storia, ma appunto non lo è, un po' perché questi personaggi gestiscono tutto, un po' perché pure mangiare sulle case popolari vuol dire mangiare sulla nostra salute, perché appunto la casa fa parte del diritto alla salute, come sappiamo. Si vuole dire qualcosa?
Sì, guarda, ti faccio un esempio sempre di come siano collegate alla sanità, perché lui è direttore sanitario, era direttore sanitario, gli si dà un altro incarico al giugno 2020, quindi adesso gli si dà un altro incarico per una RSA Covid di Genzano. E che cosa succede? Questi non sono solo ruoli di responsabilità, ma sono ruoli di potere, perché si decidono le assunzioni. Ti faccio un esempio: qui al comune di Velletri c'è un'altra inchiesta per un altro consigliere, in questo caso un consigliere comunale, Salvatore Lataca, che è il padre di Silvia Lataca, che in questo caso è la moglie di uno dei quei fratelli bianchi che hanno ucciso Monteiro Duarte ad Artena, per dire come la provincia sia piccola, come i fatti si colleghino fra loro. Qual è l'accusa che fanno a questa persona? Che Angelucci, altro nome penso stranoto della sanità locale, e quindi che le inchieste su di lui partono anche quelle 10 anni fa, che cosa fa? Dà una mazzetta a questo consigliere per far riaprire la clinica di Madonna, la clinica del San Raffaele di Velletri, che attualmente è stata chiusa da chi? Dal responsabile di Angelini, cioè il responsabile politico Angelini alla Regione Lazio chiude questa clinica perché dice che non ha i criteri
per essere aperto, certo.
Esatto.
Ma forse è più esatto dire che gli toglie l'accreditamento, questo evidenzia.
Gli toglie l'accreditamento, sì, giusto, no, ma è proprio chiusa perché adesso è abbandonata,
esatto, perché
ci tengono solo le luci accese e il sensore il custode.
Certo,
e in continuazione la politica veliterna cerca di riaprirla.
Certo, ma quello che volevo sottolineare era il fatto che la cosiddetta sanità privata, nel momento in cui viene tolto l'accreditamento e quindi la possibilità di arricchirsi con il denaro pubblico, quindi con i fondi pubblici, quindi con i soldi della regione, scopre tutta la sua insipienza da un punto di vista manageriale e di capacità sul mercato, e quindi chiude e gioca il ricatto occupazionale verso queste situazioni.
È infatti una delle monete di scambio che parte da questa inchiesta, poi bisogna sempre vedere se è tutto vero, però era proprio che sarebbe stato una via preferenziale per delle assunzioni, perché capite che delle assunzioni in una provincia come questa, dove non c'è lavoro, non c'è più niente, è veramente una moneta di scambio fortissima in politica. Ed ecco perché, come coordinamento regionale della sanità, come coordinamento cittadino veliterno, noi continuiamo a dire che la sanità pubblica non è, per poterla potenziare non bastano i fiumi di denaro di cui tutti parlano, cioè riversiamo fiumi di denaro, è totalmente inutile se rimane in mano a queste enclavi, ma non è il problema dell'enclave anziché un'altra, cioè una persona anziché un'altra, il problema è che finché ci sono tutti questi poteri concentrati nelle mani di pochi partiti, di poche famiglie, di poche persone, non si può sperare che vada meglio, non è proprio possibile, perché il piatto è troppo ricco.
Certo. Però diciamo a Velletri, oltre Angelucci, Angelini e tutta la merda di chi mangia sulla sanità, come dicevi te ora, ci sono anche realtà come voi che si provano ad opporre a tutto ciò. Io ti volevo chiedere, ci sono nel prossimo futuro mobilitazioni, momenti di organizzazione per riuscire a contrapporre una mobilitazione per questo?
Certo, noi prima del Covid eravamo anche presenti nelle piazze, abbiamo volantinato, abbiamo fatto un'assemblea pubblica, siamo andati sotto alla sede di Albano, di Atlo Roma 6, a portare i nostri striscioni, a portare le nostre richieste, e la richiesta che abbiamo fatto attualmente è questa: abbiamo chiesto qual è il piano di sviluppo di Atlo Roma 6, cioè a fronte di tutti questi fiumi di denaro, che cosa volete fare? Come decidete quando spendere in una direzione anziché un'altra? Non è che si deve dichiarare, deve essere pubblica. Nel momento in cui ci daranno questo piano, faremo in modo di farlo sapere a tutti, personalmente lo daremo in mano a tutti i cittadini che incontreremo e vigileremo che sia fatto. Ma finché questo piano non esce, si pensa, si può dare tutto a tutti per convenienza politica, per qualunque altra ragione. Quindi questa è la prima cosa. Ovviamente abbiamo fatto altri presidi, lo sanno, lo sa chi è passato, lo sa la stampa, lo sa la polizia che è venuta puntualmente a ogni iniziativa, ovviamente. E noi adesso siamo sia nella palestra popolare dopo lavoro, ci potete trovare alcuni di noi, ci potete trovare ai mercati, alle stazioni, siamo sempre, sempre in giro a volantinare, a cercare di farci conoscere. Altrimenti c'è sempre il gruppo Facebook, nel caso ci richiudano tutti in casa, tranne in fabbrica dove ovviamente si deve andare a lavorare, e il gruppo si chiama Coordinamento per la Salute Pubblica Velletri.
Ok, ok, perfetto. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
No, io vi ringrazio intanto per l'occasione, e bisogna far rete, far girare queste informazioni il più possibile, perché ripetiamo, per noi è fondamentale che la salute sia pubblica, che la sanità sia pubblica, senza esternalizzazioni, con le assunzioni con bando pubblico, senza intermediari, che non vengano chiusi altri ospedali, ma questo non è sufficiente. La politica deve stare fuori da queste cose, e non nel senso delle decisioni. Le decisioni vanno prese nella politica, ma incarichi doppi, sindaci che fanno poi direttori sanitari che fanno gli assessori che fanno i consiglieri regionali. Quella Silvia Lata che vi dicevo prima è nella commissione, è la segretaria del presidente della commissione Lazio per la sanità, e il padre viene accusato di aver preso le mazzette per far riaprire una clinica. Questi sono i movimenti, è necessario spezzarli subito, altrimenti tutti i soldi che stanzieranno saranno una perdita per noi, che dovremo rimettervi, e andranno a ingrassare i soliti maiali.
Ti ringrazio, ricordo anche i riferimenti Facebook, sia il gruppo di cui ho appena parlato, sia la pagina Uniti per la Sanità Pubblica Coordinamento Velletri, e poi ovviamente anche il sito del Coordinamento Regionale Sanità, che si chiama ancora Coordinamento Cittadino Sanità.it.
Esatto. Uniti per una sanità pubblica, sì.
Esatto, esatto. Ti ringraziamo, buona giornata.
Grazie a voi.
Ciao.
Va bene. Ciao.
Ciao, niente, andiamo quindi con un nuovo stacco musicale che ci accompagnerà verso la prossima corrispondenza. Ricordiamo sempre che per intervenire, portare il vostro contributo o fare domande o quant'altro, potete chiamare lo 06 49 17 50 Radio Onda Rossa 87 900 MHz.
Sì, no, volevo solo aggiungere che questa corrispondenza offre uno spunto al discorso della privatizzazione della sanità, insomma, che avevamo già affrontato nella trasmissione dell'altra settimana sul tema che citavi tu prima dell'accreditamento, cioè man mano che si scava si comincia a scoprire sempre di più, appare sempre più chiaro che quando si parla di sanità pubblica non è sufficiente dire che c'è un istituto pubblico che se ne occupa, perché poi dietro esistono tante maglie, tante regole, tanti regolamenti che poi di fatto alimentano in un modo o nell'altro una sanità privata e conseguentemente anche poi questo giro di malaffare. Quindi forse questo tema proprio che noi abbiamo centrato con o paghi o crepi, abbiamo scritto nell'ultimo manifesto che abbiamo realizzato in occasione dell'iniziativa del 30, ma che verrà utilizzato anche nelle prossime iniziative, c'entra un po' il problema. Dobbiamo, come diceva prima anche il compagno della corrispondenza, spezzare proprio questa realtà della sanità privata, che altrimenti rappresenta un disastro per tutti.
Senza fatti e soluzioni, la castità
non sarebbe più,
la verginità
non sarebbe più,
la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni
non sarebbe più,
ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati,
tutte blu,
auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues,
tutte blu.
PCPC,
non te regge più.
DCDC,
non te regge più.
PCPC, blibri, DCDC, DCDC, cazzaniga,
non te regge più.
Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, dribla Causio che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli,
non te regge più.
Gianni Brera,
non te regge più.
Bearzot,
regge più.
Monzo Panatta, Rivera d'Ambrosio, Lauda Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobildonna Eminenza, Monsignore Vassia Sherry, Mon Amour,
regge più.
Parlamentare,
tre che più,
abbassale il numero 5, sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi si ho sentito dire,
tre che più,
il nostro partito serio,
certo,
disponibile al confronto,
d'accordo,
nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud del sesso, è tutto un cess, ci sarà la res, se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore, che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non mami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto tu. Dove sei tu?
Non te regge più.
Collage,
un track e più,
il 15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier Carten Gucci,
Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente, ma chi me sente, e allora amore mio ti amo, che bella se l'anniversario ci giurerò, è meglio lì, che bella se, che bella lì, ci giurerò, sei meglio lì, che bella se, che bella se, non te regge più, che bella lì, vale verso, ci giurerò, sei meglio lì, che bella se, non te regge più.
Rieccoci in onda, sempre su Radio Onda Rossa. Ricordo sempre che per chiamare basta digitare lo 06 49 17 50. E ora vorremmo cambiare discorso, rimanendo ovviamente nell'ambito della sanità, perché stamattina c'è stato anche un volantinaggio al mercato di Casal de' Pazzi, con altre occasioni di propaganda per lanciare un'iniziativa per sabato, un'iniziativa, un'assemblea per parlare e per costruire un percorso di mobilitazione per la riapertura di Villa Tiburtina, un ex, diciamo, spazio sanitario pubblico, appunto sulla Tiburtina. Ora mandiamo in onda uno spottino da parte di questi compagni e compagne che stanno organizzando questo percorso e poi avremo una corrispondenza.
Che poi tutto ciò è in piena continuità con i ragionamenti sulla sanità territoriale che abbiamo fatto a partire proprio dall'incontro dell'ASR Roma 2.
Villa Tiburtina va riaperta.
Chiediamo subito la riapertura di Villa Tiburtina, ambulatorio pubblico chiuso ormai da anni,
che costituiva un importante polo sanitario pubblico a pochi passi dalla metro Re Bibbia.
Il quartiere ha bisogno di una struttura sanitaria pubblica ed accessibile,
che sia punto di riferimento per gli abitanti del territorio e dove avvenga un'effettiva presa in carico dei bisogni sanitari.
Dove poter eseguire visite specialistiche, esami di laboratorio, radiografie, ecografie, senza aspettare tempi infiniti.
La salute non può essere una merce.
Per una sanità pubblica, umanizzata, universale e gratuita,
il Coordinamento Cittadino Sanità,
il Comitato Mammut,
il Forum per la tutela del Parco di Aguzzano
e il Casale Alba 2
vi invitano sabato 7 novembre alle ore 16 al Parco Cicogna per un'assemblea pubblica.
In caso di pioggia l'assemblea si svolgerà nella galleria centro commerciale di via Palombini.
Riapriamo Villa Tiburtina!
Radio Onda Rossa 87.9, come preannunciato abbiamo una corrispondenza.
Siamo in collegamento con una compagna del Forum per la tutela del Parco di Aguzzano. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento.
Ciao. Ciao. Innanzitutto ti volevamo chiedere, abbiamo sentito ora lo spottino, non so se l'hai sentito pure tu, quindi abbiamo già un po' di idee sul percorso che si sta mettendo in campo. Innanzitutto ti volevamo chiedere che cos'è il Forum per la tutela del Parco di Aguzzano, di che si occupa, di che è composto.
Sì, allora intanto ringrazio la Giunta Rossa per lo spazio, insomma per la corrispondenza e per lo spottino che avete mandato in onda adesso. E sì, insomma il Forum è un insieme di realtà che si muovono intorno al territorio, appunto che ruota intorno al Parco di Aguzzano. È nato circa 2 anni fa, è composto insomma da queste realtà come il Casale Alba 2, la Torre, il Comitato Mammut, insieme per l'Aniere, il Centro Anziani, quindi insomma realtà un po' diverse come avete sentito, che però ruotano appunto intorno al parco. È nato per un obiettivo ben preciso, cioè quello di tutelare innanzitutto il parco stesso, che è un parco pubblico regionale. E soprattutto è nato in un momento in cui non solo il parco, ma uno dei suoi casali, che è il Casale Alba 1, era sotto attacco proprio da parte della giunta municipale, che in quel momento aveva diciamo deliberato un bando per mettere appunto a bando la gestione di questo casale, il Casale Alba 1, fondamentalmente per farci una pizzeria, per dirla insomma in modo più semplice. Quindi questo avrebbe diciamo costituito un po' un precedente pericoloso, perché innanzitutto stava mettendo in dubbio la natura stessa pubblica del parco, la tutela anche dello spazio verde e insomma del suo patrimonio anche culturale più in generale, e apriva la strada appunto al profitto del privato. Quindi dicevo, è nato per questo motivo il Forum, si è costituito come un'alleanza di forze territoriali in difesa di questo spazio, quindi non solo del verde.
Certo.
Insomma, in questo momento ci siamo un po' dovuti riorientare, perché ecco, è importante ricordare che comunque la battaglia che è stata intrapresa dal Forum a difesa del Casale Alba 1 è stata vinta. Di fatto il bando non c'è più, oltre al fatto che insomma la giunta è caduta, il presidente è caduto, e quindi insomma è una battaglia vinta ed è stato importante. In questo momento, e già diciamo prima, durante l'emergenza Covid, ci siamo un po' tutti trovati a purtroppo a riattivarci su quelli che insomma sono i temi che ben conosciamo, insomma del reddito in particolar modo, e adesso ancora di più il tema della sanità.
Certo.
E per questo motivo, come avete sentito anche nello spot, anzi colgo l'occasione per fare una precisazione, abbiamo iniziato a seguire anche il percorso regionale sulla sanità del coordinamento, e quindi insomma per questo mi riaggancio un po'.
Certo.
Anche poi ai temi che state affrontando oggi.
E su questo spottino ti volevo chiedere, si parla appunto della riapertura di Villa Tiburtina, ma ci dici un po' meglio che cos'è? Sì. Questa villa?
Allora, Villa Tiburtina è di fatto un distaccamento, una sede distaccata del Policlinico Umberto I. Lo è sempre stata, nel senso che appunto è una struttura che l'università ha acquisito alla metà degli anni 50, se non prima, aprendo di fatto una sede, una sua sede distaccata, che vedeva diciamo in particolare al piano terra un'ASL, una sede dell'ASL, siamo nell'ASL Roma 2, e agli altri due piani invece c'era un reparto specifico per la riabilitazione delle malattie polmonari. E ancora più su c'era neurologia e neuropsichiatria, quindi insomma già, come dire, la natura stessa del reparto delle malattie polmonari in questo momento, non so, almeno a me. Certo. Fa venire subito in mente, no, l'emergenza Covid, e certo, cosa avrebbe potuto significare la sua presenza ancora sul territorio in questo momento, perché questo centro era anche un centro di studio che appunto progressivamente all'incirca una decina d'anni fa è stato chiuso. Quindi hanno iniziato a smantellare prima di tutto la ASL, che è la prima che è stata chiusa, e poi via via gli altri reparti. E comunque già nel 2012 l'allora direttore della struttura proprio lamentava pubblicamente i tagli erano stati fatti dalla regione, e quindi i tagli erano stati fatti sul personale. Quindi di fatto insomma Villa Tiburtina, così come altre strutture pubbliche, di fatto è caduta sotto i colpi dei tagli alla sanità operati dalla regione.
Certo. E inoltre questa ormai non più struttura sanitaria incide su un territorio che sappiamo abbastanza vuoto di erogatori pubblici di sanità.
Sì, esattamente.
Se ci vuoi dire qualcosa sulla situazione nel territorio, su ambulatori e strutture presenti per garantire il diritto alla salute o meno, insomma.
Sì, diciamo che è molto breve la storia, nel senso che l'ambulatorio più vicino pubblico è a Via Mozart, quindi a Tiburtino Terzo. E poi ci sono due altri punti, sono pubblici, uno a San Basilio, un consultorio, e un altro ambulatorio ASL è a via Baldanzello, che è la zona Colli Aniene, quindi comunque siamo lontani rispetto alla zona di cui stiamo parlando, Casal dei Pazzi e Bibbia. Ma se non fosse diciamo anche forse aperta, riaperta o ancora aperta la piscina, sarebbero comunque servizi assolutamente insufficienti. Specialmente io credo in un momento in cui invece abbiamo visto che non solo sarebbe assolutamente necessaria la presenza pubblica, quindi coordinata, della sanità a livello realmente territoriale, e soprattutto in un momento in cui invece abbiamo visto che a fronte di tutte queste chiusure e tagli che sono avvenute negli scorsi anni sono nate come appunto strutture private, una su tutte. È stato anche oggetto di manifestazioni, di volantinaggio, il punto Gemelli a San Basilio, che è assolutamente privato, cioè non si tratta neanche di struttura accreditata, ma appunto è totalmente privato. Quindi questo per dire che ecco, la scelta tra curarsi e non curarsi passa inevitabilmente nel discorso posso o non posso pagarmi la salute e il diritto alla salute. Quindi in questo momento ancora di più c'è bisogno di insistere a livello territoriale su questo tema. Poi insomma il tema della sanità è anche il tema, uno dei temi che è stato agitato alla manifestazione di venerdì scorso a Piazza Indipendenza.
Certo, certo. Scusa, un inciso proprio rispetto al punto del Gemelli a San Basilio, così giusto per una notizia per chi ci ascolta questa mattina, perché poi questi personaggi hanno la faccia come lascio intendere a voi. C'era un'intervista sulla stampa del direttore del Policlinico Gemelli, che appunto la Fondazione Gemelli è la proprietaria di questo punto privato aperto a San Basilio, per il volantinaggio due compagni e una compagna sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata, perché hanno osato toccare la sanità privata. Beh, dicevamo, il direttore del Policlinico Gemelli ha chiesto soldi al governo perché altrimenti il Gemelli fallisce, questo tanto perché da poco la regione gli ha regalato, con il finanziamento al Columbus e la sua trasformazione in ospedale Covid, una barca dei soldi, ma non gli bastano mai.
E gli ha regalato pure il pagamento del 50% del salario dei lavoratori e delle lavoratrici, con la scusa che così adeguano il contratto a quello dei lavoratori pubblici. Vabbè, però oltre a far profitto su e propendere per il libero mercato, nemmeno se la collano sto libero mercato. Però vabbè, tornando a noi, ti volevo chiedere innanzitutto se ci ripeti un po' l'appuntamento dell'iniziativa di sabato, e ci dici anche un pochino meglio che obiettivi si propone questo percorso e questa assemblea.
Allora sì, sabato abbiamo appuntamento con un'assemblea pubblica, sabato 7 novembre alle 16 al Parco Sicogna, quindi chiaramente abbiamo scelto una sede anche all'aperto proprio per garantire le nostre sicurezza, insomma, per quanto riguarda il Covid, che saranno assolutamente rispettate anche con le distanze, ecco, non solo stando all'aperto. E dicevo, appunto, è un primo incontro pubblico che le realtà del forum gli altri attori del territorio, non solo diciamo dal punto di vista delle associazioni, altre diciamo forme così che si stanno muovendo sul territorio, ma insomma anche in generale proprio gli abitanti quartieri. Sarà un momento incontro che servirà proprio a costruire questo percorso secondo un metodo che è proprio quello utilizzato dal forum, anche la battaglia che vi raccontavo prima su Casa Galba 1, cioè ci si confronta insieme, si decide come proseguire insieme collettivamente con appunto chi vorrà partecipare a questa iniziativa, quindi lì si decideranno le forme di lotta, di movimento per arrivare a questo obiettivo che ribadisco è la riapertura di Villa di Bottena, perché comunque anche semplicemente facendo, ecco, colgo l'occasione per ricordare anche questo, oggi abbiamo iniziato un volantinaggio e siamo stati al mercato di Casal dei Passi, e comunque anche in questa occasione, così come in altri, parlando con le persone che vivono in quel territorio, la memoria di questo servizio pubblico, che comunque era evidentemente un servizio buono, è ancora viva, quindi si sente la necessità della riapertura di questo presidio, ma più in generale quello che chiederemo con forza è la presenza di una struttura pubblica sul territorio. Se non sarà Villa di Bottena, deve essere qualche altra cosa, insomma qualche altra struttura che faccia da presidio territoriale, cioè che si occupi proprio della presa in carico di quelli che sono i bisogni sanitari e sociali, che vanno comunque di pari passo nel discorso in questo territorio, ma non solo, ma mi viene in mente la scuola, ma anche gli anziani, quindi l'assistenza domiciliare. Bisogna insomma cercare di rendere concrete quelle lotte che diciamo abbiamo riniziato a rivendicare anche dalla piazza di venerdì. La scuola, il reddito, la casa, la sanità sono tutti temi che vanno agitati concretamente, e noi cercheremo di farlo con questa vertenza su Villa di Bottena.
Certo, pure perché ci ripetono quotidianamente nei telegiornali che le pandemie, la salute si combatte sui territori, poi nei nostri territori non vediamo nulla di tutto ciò e quindi il paradosso è sempre sotto i nostri occhi. E non so se ci vuoi dire qualcos'altro.
No, mi sembra di aver detto tutto. Aggiungo solo, insomma, non solo di venire all'assemblea chiaramente, ma di seguirci più volte attraverso i canali social, che insomma siamo comunque su Facebook, su Instagram, non solo come forum, ma anche tutte, diciamo, le altre strutture che poi singolarmente ne fanno parte.
Certo, grazie. Allora ci vediamo
grazie
sabato, ci vediamo.
Ok, grazie ancora. Ciao, ciao, ciao.
La 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 la. La 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 la. Villa Tiburtina, va riaperta.
Chiediamo subito la riapertura di Villa Tiburtina, ambulatorio pubblico chiuso ormai da anni,
che costituiva un importante polo sanitario pubblico a pochi passi dalla metro Re Bibbia.
Il quartiere ha bisogno di una struttura sanitaria pubblica ed accessibile,
che sia punto di riferimento per gli abitanti del territorio e dove avvenga un'effettiva presa in carico dei bisogni sanitari.
Dove poter eseguire visite specialistiche, esami di laboratorio, radiografie, ecografie, senza aspettare tempi infiniti.
La salute non può essere una merce.
Per una sanità pubblica, umanizzata, universale e gratuita,
il Coordinamento Cittadino Sanità,
il Comitato Mammut,
il Forum per la tutela del Parco di Aguzzano
e il Casale Alba 2
vi invitano sabato 7 novembre alle ore 16 al Parco Cicogna per un'assemblea pubblica.
In caso di pioggia l'assemblea si svolgerà nella galleria centro commerciale di Via Palombini.
Riapriamo Villa Tiburtina!
Rieccoci in studio, sempre su Radio Onda Rossa. Ricordiamo sempre il numero 0649 1750 per dire la vostra dai microfoni della radio. E ora vorremmo fare un breve passaggio per parlare un pochino di questo ulteriore DPCM, questo nuova mossa dei primi di produci, consuma, muori, come ha citato qualcuno sul web. E nell'ultimo DPCM, dopo un lunghissimo dibattito mediatico, parlamentare, su capire se è meglio chiudere alle 10, 10 e 20 o 11, la montagna ha partorito il topolino e quindi sostanzialmente si è deciso di dividere le regioni, ricordo, in base a dei parametri che ancora non si sanno, quindi non si è capito in base a che tu dividi queste regioni. Speriamo che siano dei parametri epidemiologici, però come abbiamo visto già dalla prima ondata potrebbero anche essere dei parametri economici, perché a chiudere la Sicilia ci hanno messo un attimo, a chiudere Alzano e Nembro ci hanno messo un po' di più. Ecco, magari già questa qua è una cosa che potremmo dire, magari ditecelo perché chiudete i territori, perché in pratica sostanzialmente quello che hanno deciso è dividere le regioni in tre colori, rosso, giallo e verde, e in base a questa divisione,
anche se ha bei colori, dai,
sorasta, sì, e in base a questi colori è pure il semaforo, e in base a questi colori, diciamo, hanno stratificato le misure le misure poi repressive solo, perché poi cioè sta cosa non ce la scordiamo, che stiamo parlando di sanità e le misure prese sono sempre solo misure repressive. Mai a dire, allora, zona rossa c'è l'emergenza sanitaria, magari allora vuol dire che metto un po' più di soldi sulla sanità. No, se è zona rossa c'è più repressione. Io sto collegamento faccio ancora fatica dopo mesi a avercelo chiaro e logico in testa, però sembra nel dibattito pubblico e giornali politici che per tutti è chiaro, forse sono matto io, ecco. Però sostanzialmente quello che si fa è appunto stratificare la repressione degli ambiti individuali e diciamo anche i pochi gioiosi ambiti della nostra vita che abbiamo, solo quelli, perché ancora una volta perfettamente in linea con tutte le misure prese negli ultimi 8 mesi non c'è mezza misura, mezza costrizione ai datori di lavoro. Quindi, nonostante ci sono studi che dicono che al teatro e o al cinema è molto difficile contrarre il coronavirus, quello è chiuso. Ci sono studi che fanno vedere come è molto facile in un ambiente di lavoro fisico e diciamo con tante persone, una fabbrica, un macello, insomma quella lavorazione degli animali,
un magazzino,
insomma questi posti dove si lavora col fisico, dei lavori operai, è molto facile contrarre il virus perché si deve lavorare vicini, perché si fatica, si respira forte, si grida, c'è il rumore, insomma per tutta una serie di fattori. Lì dove è facile, niente, non c'è proprio niente, nemmeno magari due consigli sulle mascherine, ma i datori di lavoro nemmeno sono obbligati a fornire dei dispositivi di protezione individuali consoni, non sono obbligati a garantire le distanze, non sono obbligati a fare niente, insomma tutto per tutelare il loro profitto. Però ecco, se noi invitiamo 4 persone a casa ci arriva la SWAT e questo è permesso. Ora, non per dire facciamo le grandi cene a casa, però insomma farci dire che posso stare in un magazzino con 100 persone ma non posso stare a casa con 4 persone è quantomeno schizofrenico, e questo insomma va sottolineato secondo me ogni volta, perché poi la questione che a noi ci appare lampante di queste misure è sostanzialmente la stratificazione di classe per quanto riguarda la tutela sanitaria, nel senso che se io ho un lavoro e una condizione materiale che mi permette di tutelarmi, mi posso tutelare. Se io sono un operaio e lavoro in fabbrica, magari in nero o precario, non mi posso tutelare semplicemente. Quindi ancora una volta questo acquisto di PCM, diciamolo chiaramente, perché poi ormai sono cascati i castelli di carta. Prima potevano dire non abbiamo la bacchetta magica o la sfera di cristallo perché non sappiamo il virus, mo sono passate 8 mesi, 2 cose magari l'abbiamo capite in più sul virus, e ora lo possiamo dire con abbastanza chiarezza che queste non sono misure sanitarie intese come tutela della salute pubblica, quindi di tutti e tutte, sono misure sanitarie intese nella tutela di una certa fascia di popolazione, e ci stanno riuscendo benissimo, perché ora ancora non ci sono studi sulla mortalità in base all'introito mensile, ma questo si può intuire vedendo la mortalità da quartiere a quartiere, e si può anche intuire quanto ci stanno riuscendo vedendo le varie inchieste che stanno uscendo sugli introiti, sugli ingressi dei grandi miliardari del mondo e d'Italia che ci sono state in questi mesi di pseudo lockdown. Qualcuno ha detto di smettere anche di chiamarlo lockdown e di dare a questi il loro nome proprio, e quindi dei periodi in cui la classe medio-alta si nasconde in casa e la classe bassa gli porta da mangiare a casa. Ecco, in questi periodi i grandi miliardari, i più ricchi del mondo, hanno guadagnato in 3-6 mesi più di quanto hanno guadagnato negli ultimi 5 anni. Nel senso che nella narrazione siamo tutti nella stessa barca, ci perdiamo tutti, è colpa tua perché se esci di casa porti in giro il virus, è colpa tua, tieni duro, resisti alla povertà perché tanto stiamo perdendo tutti, questi qui hanno guadagnato più che mai. Ecco, queste cose iniziano a diventare chiare, e forse il dibattito si dovrebbe schiacciare un po' su questo, e delle mobilitazioni in corso per provare a farlo, almeno nelle strade ci sta, però volevo, non so se vogliamo dire qualcosa in più sul DPCM un po' più in particolare, però sostanzialmente andando in linea di massima nei territori verdi rimangono più o meno le stesse regole che abbiamo ora, e noi dovremmo ancora essere un territorio verde, quindi c'è sempre il coprifuoco, anche qui non lo so, io la logica del coprifuoco per contenere un'epidemia, sarò scemo io, ma stento veramente a capirla. Se è bloccare gli aperitivi mi sembra veramente una follia, perché me lo faccio a casa l'aperitivo, manco all'aperto, e c'è pure più rischio di contagio se proprio lo volevo fare, quindi non lo so, è una cosa, io stento a capirlo, però vabbè, appunto, sarò scemo io. Quindi coprifuoco dalle 10 alle 5, alle 5 del mattino, obbligo di mascherina in giro. Sulle mascherine ricordiamoci sempre che questi qui sono riusciti a calmierarlo a 50 centesimi, quando il prezzo di produzione è uno, anzi dai mezzo a un centesimo l'uno, quindi permettendo un ricarico del 5.000% ai produttori, e tra cui i produttori il più importante in Italia è FCA, che produce 27 milioni di mascherine al giorno, e questi qui è come se domani calmierassero il pane a 12 euro, 15 euro al chilo. Cioè, insomma, una cosa che fa un po' ride. Però vabbè, l'obbligo c'è, usiamole, perché queste, su queste è dimostrato l'utilità. E quindi l'obbligo di mascherine fuori e dentro, poi delle super cazzole sui mezzi pubblici, per cui saranno contingentati i posti del 50%. Ora mi devono spiegare come faranno a contingentarli sulle tratte Roma-Viterbo, Roma-Ostia, sui tram che girano per Roma, cioè o li triplicano o come contingenti, vabbè.
Niente, semplicemente ti ricordi che prima, che ne so, maggio-giugno, tu se sei sull'autobus c'avevi un sedile che te potevi sedere e uno no. Adesso l'hanno levato, te puoi sedere su tutti, e mo rimetteranno che uno te può sedere, uno no. Poi che stai tutti in piedi è uguale, perché
esatto, è proprio giusto una narrazione, perché appunto poi nella pratica rimane, è sempre rimasto uguale. Almeno io i mezzi, prima c'era il cartello, te mettevi sul cartello, tanto se no stavi in piedi attaccato agli altri, vabbè. Quindi questa roba qui, e invece poi inizia queste misure a essere più restrittive fino ad arrivare alla zona rossa, per cui nella zona rossa si dovrebbe stare in un regime quasi di lockdown come l'abbiamo visto a marzo. Quindi però anche qua è ancora peggio di marzo, perché mentre a marzo c'era un'indicazione che poi hanno superato con mille scamotage, per cui molte attività produttive chiudevano, ora questa indicazione non c'è più, da, se ho capito bene. Rimane solo il fatto che tu devi portare l'autocertificazione in giro, quindi ancora una volta ancor più chiaramente schiacciano la colpevolizzazione del contagio su i comportamenti individuali al di fuori della produzione. E appunto, ancora una volta qua si stenta a capire, ma poi è perfettamente in linea anche con la gestione sanitaria stessa, perché anche nella gestione sanitaria, mentre ci dicono siamo in emergenza sanitaria, poi quello che effettivamente sta succedendo è che alcuni reparti, le emergenze, le medicine, le pneumologie, le malattie infettive stanno esplodendo, gli altri reparti sono vuoti, cioè proprio fermi, bloccati, caput. E ora, cioè, pure qua farmi dirmi siamo in emergenza sanitaria e tenere mezzo compartimento sanitario, medici, infermieri fermi, non lo so, mi sembra strano. Però anche questo Confindustria ce l'ha spiegato bene, no? Un documento di 350 pagine, usiamo la sanità pubblica per gestire la questione coronavirus, tutto il resto lo privatizziamo in questa occasione, in questa fase.
In realtà non riescono neanche in questo senso il DPCM è in linea con la tendenza generale, cioè un tentativo di arginare gli effetti della pandemia un po' maldestro, ma che non riesce a bloccare niente. Non a caso l'ultima notizia è che alcuni alberghi come lo Sheraton o l'Urban Hotel, che erano nati per ospitare le persone post-Covid che dovevano fare, diciamo, la quarantena, adesso li vogliono ospedalizzare portandoci l'ossigeno, e quindi con l'idea pazza, perché poi chiaramente a quel punto non basta avere la struttura, ci diventa anche il personale, se no le persone ammazzi quando cerchi di curarli, ma quelle di tentare di curare addirittura. Quindi diciamo un'impostazione che è stata quella di dire non abbiamo fatto niente in tutta la fase, ad esempio tra la prima e la seconda ondata, in cui potevamo fare investimenti sulla sanità, investimenti sul tracciamento, investimenti sui tamponi, perché pure lì oggi se uno prova a entrare nella dinamica allucinante di farsi un tampone entra in un girone infernale, nonostante ci hanno messo anche i privati a fare i tamponi. Quindi non hanno fatto niente e adesso cercano di mettere delle pezze a destra e a sinistra in modo, certo, maldestro, insomma.
Poi per concludere su questa del DPCM, poi magari le prossime volte, quando saranno anche un po' più chiari loro su quando si diventa zona rossa, zona gialla, faremo un po' un approfondimento un po' più, più preciso e puntuale. Vorrei chiudere questa parte un po' con un'analogia che mi è venuta in mente con questo comportamento dello Stato, perché sembra che vuole comportarsi come se, se è la nostra mamma, che quindi ci dice quello che dobbiamo fare. Dobbiamo tornare a casa alle 10 di sera, però a lei la vediamo tornare alle 5 del mattino ubriaco. Ecco, questo è mi sembra che quello che sta facendo lo Stato con queste misure, dopo questa cazzata.
Anche perché non so bene tu chi c'hai per mamma, però mia madre non ho mai vista ritornare.
No, manco io, però è quello che stanno a fallire.
Si scherza, ovviamente, solo per dire che ci dispiace per le mamme per questo paragone, però essere paragonato allo Stato, insomma, mi sentirei molto offeso. Comunque, scherzi a parte, ovviamente questo, così, questi, diciamo, spunti di ragionamento, perché chiamarli ragionamenti completi sarebbe troppo, che stiamo facendo non indicano il fatto che da parte nostra ci sia una poca consapevolezza di quello che rappresenta l'epidemia del Covid, anzi esattamente il contrario. Siamo non solo consapevoli di quanto sia grave, di quanto sia pericolosa, ma siamo anche consapevoli che anche quando domani, speriamo presto, magari così per miracolo, il Covid si sarà stufato di noi e se ne va, sappiamo che non avremo risolto nulla, sia perché intanto quello che sta accadendo in questo periodo in ambito sanitario crea i presupposti per una recrudescenza dal punto di vista del peggioramento della salute per tutti e tutte noi. Abbiamo visto semplicemente uno studio di un ente di ricerca inglese, peraltro, sui tre mesi marzo, aprile, maggio in Lombardia, hanno evidenziato nel rapporto con i 5 anni precedenti 24.000 morti in più, di cui solo 14.000, solo non perché siano pochi, certo, ma nel senso 14.000 ascrivibili al Covid e 10.000 invece proprio perché quella chiusura dei servizi sanitari di cui si parlava poc'anzi ha fatto sì che le persone non si recassero ai pronto soccorso, non andassero a fare le visite o non andassero perché non gli è stato permesso di andarci. E per esempio l'altra settimana ascoltavo un interessante seminario, insomma non so bene che termine usare, organizzato da un coordinamento di compagne di Ostia sul il tumore al seno, e appunto c'era una dottoressa del San Giovanni che sottolineava che loro vedono che stanno arrivando pazienti con uno stato molto più avanzato del tumore rispetto a quella che era la media, la normalità, insomma, precedente, proprio perché aver ritardato le mammografie, comunque i controlli che fanno le donne appunto per la prevenzione del tumore al seno, o meglio per la diagnosi precoce del tumore al seno, comporta questi risultati. Quindi diciamo c'è un quadro sanitario complessivamente che viene
disastroso, sì, perché questo prima siamo stati anche un po' ironici, ma la situazione sta diventando tragica, perché per quanto riguarda la gestione coronavirus, che era molto molto prevedibile, sarebbe tornato a dei numeri importanti questo virus e soprattutto la malattia che questo determina, non è stato fatto assolutamente niente. E non sta a noi, che non prendiamo i 10-15 mila euro che prendono i dirigenti di cui parlavamo prima, dire perfettamente quali sono le cose che dovevano essere fatte. Noi un po' delle idee ce l'abbiamo vista ad esempio con la tubercolosi e con l'HIV, questo esperimento che funzionava più o meno, l'aprire delle strutture dedicate quartiere per riuscire a fare diagnosi precoci, impostare terapie territorialmente, quindi non relegare tutta la gestione territoriale a delle USCA che non esistono e a dei medici di base che non essendo dipendenti pubblici possono rifiutarsi di fare molte cose se non vogliono farle, poi tanti magari le fanno. Non sono stati allestiti per tempo delle strutture per permettere la corretta logistica dei pazienti Covid, perché nel Lazio, nonostante siamo regione a codice verde secondo Conte, nonostante i casi siano tanti ma non tantissimi come Lombardia o in altri stati, le file per le ambulanze ci sono, perché permane il problema logistico che c'è sempre stato di spazi di merda assegnati alla sanità pubblica, per cui quando arriva una malattia per cui devi dare una stanza a ognuno, tu queste stanze non ce l'hai, perché prima del Covid i pronto soccorsi erano dei lazzaretti, praticamente mancavano solo i letti a castello, c'era uno sopra un altro, la gente sulle sedie perché finivano i letti, la gente senza ossigeno, questa era la quotidianità nei nostri pronto soccorsi. Ora questa cosa non la puoi più fare perché serve uno spazio per ogni malato, altrimenti fai un pandemonio, e quindi ti inventi le ambulanze come praticamente stanze di isolamento finché non riesci a far gioco dei tre carte e a liberare una stanza. Per fare questo sopprimi i servizi dentro gli ospedali per permettere di avere più stanze, e quindi sopprimendo altri servizi fai i danni di cui sopra, quindi più tumori, meno prevenzione, meno screening, meno controllo del diabete, dell'ipertensione, di tutte le altre malattie che poi sono con causa di morte anche con il Covid. Detto ciò, la situazione sanitaria è tragica, è per questo che ci fa ridere e ci viene da fare ironia su questi DPCM che concentrano il dibattito solo su a che ora chiudere la sera la circolazione. Ora,
ecco, proprio andando a concludere la trasmissione, perché già è pronta la trasmissione successiva, che ricordiamo è la Latino America a cura del Carlos Fonseca, ricordiamo che questi temi, poi quello della consapevolezza della crisi sanitaria a cui ci troviamo ad assistere, e quindi delle sue conseguenze, e quindi della necessità di un investimento importante sulla sanità, sulla scuola, sui trasporti, sono quegli elementi che hanno caratterizzato la manifestazione di sabato e che però crediamo che ancora più forza debbano emergere dal dibattito all'interno del movimento, all'interno dei settori proletari. Con questo spirito invitiamo chi può all'ascolto a partecipare all'assemblea di oggi qui a San Lorenzo, a Piazza dell'Immacolata, proprio volta a continuare quel percorso che ricordiamo partito proposta su stimolo delle occupazioni abitative, dei movimenti di lotta per la casa, e che appunto ha l'obiettivo di tenere insieme la necessità della tutela della salute con la necessità di campare, possibilmente di campare anche bene. Questo proprio per respingere con decisione qualunque ricatto, come invece tendono a costruire le Confindustria di sorta, qualunque ricatto fra salute e reddito, no? Che sono poi quei ricatti che servono a tenere in piedi situazioni come quella dell'Ilva di Taranto, piuttosto che tante altre realtà di inquinamento, dove il ricatto del lavoro, il ricatto occupazionale viene giocato appunto per permettere di avvelenarci, ma è proprio patrimonio dei movimenti, a partire se vogliamo dai primi anni 70 con l'assemblea di Porto Marghera, con l'assemblea autonoma di Porto Marghera, la sottolineatura che non si vuole accettare questo tipo di ricatto, anche perché non è reale. Quello che ci stanno giocando è semplicemente quello di dire: vogliamo continuare a fare profitto e per questo vi facciamo morire in tanti modi, sul luogo di lavoro direttamente, oppure di malattia, oppure di assenza di servizi, di assenza di risoluzione dei bisogni primari. Mentre abbiamo visto giusto sabato scorso c'è stata un'interessantissima trasmissione qua su Onda Rossa che raccontava sulla gestione del, della pandemia a Cuba ed evidenziava come appunto questo ricatto fosse assolutamente superabile. Ecco, questo è un po' le, non le conclusioni, ma diciamo l'ultimo messaggio che vi volevamo lasciare. Quindi a questo punto ci salutiamo, ricordiamo solo un po' di appuntamenti. In primo luogo, appunto, andando in ordine cronologico, è già iniziata o comunque sta iniziando l'assemblea dei movimenti qui a, a Piazza Immacolata, mi correggono, alle 6 inizia l'assemblea qui a Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo. E domani, come sempre, alle 17 la riunione del coordinamento cittadino sanità, è naturalmente uno spazio aperto a cui invitiamo tutti e tutte a partecipare. Fra l'altro sappiamo che ci sono iniziative anche per esempio nell'ambito della Prenestina, oltre che della Tiburtina, che stanno che si stanno pensando sul tema della salute. E quindi ecco, magari la, la riunione di domani è un'occasione appunto anche per presentare, portare questi contributi. E la riunione si terrà presso l'occupazione abitativa di via Casale De Merode 6. E infine sabato, appunto, come già detto, assemblea cittadina al Parco delle Cicogne a zona Ponte Mammolo alle 16 per rilanciare il percorso avviato di mobilitazione per la, richiedere l'apertura di Villa Tiburtina. Con questo credo di aver detto tutto. Ricordiamo che comunque per qualunque informazione basta collegarsi al sito coordinamentocittadinosanita.org .it, scusate, e troverete tutte le informazioni al riguardo. E naturalmente ricordiamo che Radio Onda Rossa è uno spazio prezioso e che vive grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, sostegno che potete realizzare sia andando sul sito della radio www.